Intanto vi rammento, se magari l'avete dimenticato dai corsi dei calcolatori, che un avvicinatore può anche essere utilizzato per eseguire le sottrazioni.
E questo è il nostro circuito avvicinatore, visto come semplice scatola nera, e che quindi accetta sugli ingressi un certo numero di bit operando X e un altro gruppo di ingressi, il secondo operando, già sapete per anticipo che un circuito di questo genere, oltre a generare una somma S, tipicamente ha un ingresso, singola linea, di riporto di ingresso, che è un IN. Come dice? Sì, questo è inessenziale, diciamo, è soltanto a tempo e luogo e avendo possibilità scriverò, cercherò di spiegare. RIN, cioè riporto ingresso, singola linea. E tipicamente esiste anche una linea, una singola linea, quindi un bit, di riporto in uscita, CO. Allora, come faccio io a convertire, ad adattare questo circuito ad eseguire una sottrazione anziché una somma? Ricordate che si fa così: se x deve diventare diminuendo e y sottraendo, allora si nega. Si negano tutti i bit dell'operando Y. Io disegno un unico invertitore, ma è evidente che se sto lavorando con parole da 16 bit, questi saranno 16 invertitori. E oltre a negare l'operando che diventa il sottraendo, devo anche porre che arrivi uguale a 1. Com'è che funziona questa cosa? Se io esprimo il mio numero Y come somma pesata dei due bit, quindi sommatoria per i che va da 0 posto che i bit della parola siano n, da 0 a n-1, di Y con I per 2 elevato a I, la solita rappresentazione polinomiale dei numeri binari. Allora, cosa accade se io vado a complementare, ossia negare la mia y? Complementare significa sostituire laddove trovo 1, 0 e viceversa. A tutti gli effetti, la complementazione del singolo bit io la posso esprimere in questo modo. 1 meno y con i, ancora per 2 elevato a i. Ok, vedete, se y vale 0, questo termine vale 1 e viceversa. Per cui questo è il significato numerico, interpretazione numerica, no, del complemento di y. Adesso vado a sviluppare questa sommatoria. Vedete che mi ritrovo un termine dato semplicemente dalla sommatoria delle potenze di 2. Più, anzi meno, un termine dato dagli y con i per 2 elevato a i, che è ancora il mio numero y di partenza. Ma questa sommatoria quanto vale? Se ricordate la storia sulle serie esponenziali, questa vale esattamente 2 alla n meno 1. E dunque, se io questo meno 1 lo riporto da quest'altra parte, ottengo che cosa? Y negato più 1 è uguale a che cosa? A 2 alla n meno y. Ma siccome io sto lavorando su parole da n bit, esattamente da n bit, il il numero 2 all'n, vedete, riportato su n bit, è equivale a 0, equivale a n posseduto da un 1 seguito da n bit. Se sto lavorando su n bit, questo 1 va scartato, per cui rimane uno 0. Di conseguenza questo termine non ha effetto se io sto lavorando, ripeto, a condizione che io stia effettivamente lavorando sul valore da n bit. Dunque, meno y è semplicemente uguale a y legato più 1. Ecco allora, questo array invertitore mi costruisce y negato a partire da y, e l'uno che mi serve, questo, lo applico come 1 all'ingresso di riporto. Di conseguenza io qui ho in pratica costruito l'operazione f uguale x più meno y, ossia x meno y che era quanto si desiderava. Sì. Perché 2 alla n è un numero che se io voglio esprimere così da n più 1 di, no? Allora, se io una parola da n più 1 bit la voglio forzare dentro una parola da n bit, cosa devo fare? Devo buttare via i bit più significativi, i bit oltre l'ennesimo. Quindi, buttando via i bit oltre l'ennesimo, butto via quest'uno, cosa mi rimane? Zero. Chiaro? Ripeto, questa costruzione è valida solo nella misura in cui noi stiamo lavorando su parole di lunghezza finita e predeterminata e fissa. È chiaro che se io questo discorso andasse a riportarlo su parole là, che so, n più 5 bit, allora la cosa non è più valida, ovviamente. Mi ritrovo questo termine in più di cui a questo punto non posso non tener conto. Allora, detto questo, il circuito addizionatore può anch'esso essere posto sotto forma iterativa, ossia come sequenza, in questo caso ancora lineare, di celle elementari, le quali in pratica non fanno altro che eseguire la somma su parole da un bit. Anche in questo caso parto da sinistra verso destra, intendendo che a sinistra ci sono i miei bit meno significativi. Tipicamente non farò così. Allora, poiché le mie celle elementari si comportano essenzialmente come dei piccoli addizionatori, ma che per il resto devono avere tutte le caratteristiche di un addizionatore generico, diciamo che ciascuna cella riceve due bit di operandi x e y. Con 0 e y con 0, generando come uscita un singolo bit di somma f con 0. No. Ho capito, ma il filo è quello, ragazzi, dai. Allora, non disegno e parlo, che cosa preferite? La seconda cella accetterà i bit di ordine 1, x con 1, y con 1, generando un bit s con 1 e così via fino all'ultima cella di ordine n, meno 1, che accetta il bit x con n meno 1. In alternativa, appena scrivo, li cancello sul lato destro, non posso fare altro. Y n meno 1 e genera un bit di somma f n meno. Chiaramente dobbiamo tener conto anche dei riporti. I riporti adesso li indico con lo stesso indice della cella in cui entrano. Quindi il riporto generale in ingresso, essendo riporto in ingresso sulla prima cella, lo indicherò come C con 0. Questo sarà C con 1, riporto in ingresso alla cella di ordine 1. E così via, finché sull'ultima cella mi ritrovo un riporto di ingresso che chiamo C con N meno 1 e un riporto finale di uscita che chiamo C con N, che coincide col mio carry out. Ok? Allora, accertato che questa cosa funziona e diciamo non ha motivo di non funzionare, poiché si tratta semplicemente dell'estensione dell'algoritmo che noi usiamo per i normali numeri decimali riportato a lavorare con numeri binari, a questo punto cominciamo a preoccuparci, primo, del progetto della singola cella. Progettata la singola cella, a questo punto possiamo analizzare il comportamento del circuito in termini di ritardo totale, no? Dall'istante in cui presentiamo gli operandi all'istante in cui otteniamo il risultato finale. Vedremo che a questo punto le cose non andranno mica tanto bene, per cui saremo costretti a inventarci qualcosa, così come ieri ci siamo inventati qualcosa per il comparatore. Il circuito base di ogni sommatore è il cosiddetto semisommatore. Detto anche half-adder, il sommatore a metà. Che cos'è un semisommatore? Un semisommatore è un circuito che accetta solo due bit di operandi. A questo punto evito gli indici. Intanto che lavorerò sulla singola cella e sulla generica cella, evito di usare gli indici per non complicare le cose. Quindi devi accettare due operandi a singolo bit x e y, mi deve generare una somma e mi deve generare un riporto in uscita. Ok? Quindi nel semisommatore io non tengo conto dei riporti in uscita. Non ancora, perché il circuito è elementare. Allora, come si deve comportare questo semisommatore? Sarà ovviamente un circuito combinatorio, poiché le uscite dipendono solo ed esclusivamente dagli ingressi e non dalla storia di ciò che è accaduto sugli ingressi. Per cui, la tavola di verità molto semplice, cosa devi fare? 0 più 0 mi dà 0 in uscita con riporto 0. 0 più 1 mi dà 1. Adesso il più lo intendo in senso aritmetico, attenzione. Quindi 0 più aritmetico 1 mi dà 1 come somma e ancora riporto 0. Analogamente nel terzo caso. Nel quarto caso, attenzione, siccome io sto lavorando con un solo bit e dunque modulo 2, 1 più 1, 1 più aritmetico 1, che mi darebbe 2, il 2, poiché io lo esprimo in binario come 1 0, allora questo sarà il bit di somma. E l'1 che mi rimane al di fuori della somma, sul singolo bit, mi diventa il mio carry, il mio riporto in uscita. È come se io, no? In decimale andassi a sommare, che so, 5 più 7, avete 2 come cifra di somma su quella colonna e un riporto di 1 che chiaramente andrà avviato verso la colonna successiva. Quindi nel quarto e ultimo caso abbiamo somma 0 e riporto 1. E da questo punto che non è neanche il caso di ricorrere alle mappe di Carnot, no? Si vede a occhio cosa accade. La somma sarà semplicemente l'oro esclusivo dei due ingressi. E il riporto sarà nient'altro che il prodotto logico dei due ingressi. in termini circuitali avrò un'ora esclusiva che accetta x e y e una posta n che accetta anch'essa x e y. Da qui ottengo la somma, da qui ottengo il riporto di uscita. Questo è il mio semisommatore. Come faccio a ottenere un sommatore completo? Beh, devo tenere conto del fatto a questo punto che l'eventuale riporto è ingresso. Ma vedete, siccome dal punto di vista della somma, no? X, Y e il riporto in ingresso sono perfettamente equivalenti, allora a questo punto si tratta di prendere un primo semisommatore che accetta per esempio X e Y, generando in uscita una somma e un riporto. Dopodiché utilizzare un secondo semisommatore per addizionare a che cosa? A questa somma ancora il riporto in ingresso. A questo punto l'uscita di somma del secondo semisommatore sarà la mia somma finale e i due riporti cosa ne faccio? Dovrò generare un riporto in uscita se ho almeno un riporto in ingresso, quindi un semplice OR che genera il mio carry out. Questo circuito o un circuito funzionalmente equivalente adesso si chiama sommatore completo oppure full adder. E corrisponde in pratica alla nostra cellula, né più né meno. Qui la mia cellula elementare di somma è costituita da due semisommatori più una porta O. Tuttavia io preferisco sintetizzare la mia cellula senza fare ricorso a moduli più elementari. E questo perché vedremo poi che con questa nuova sintesi riusciremo a fare qualcosa in merito all'eccessivo ritardo di accesso al circuito. Qual è il problema di un circuito di questo tipo? Che finché il riporto non si è propagato dal bit meno significativo fino all'ultima cellula dell'array, beh, io non posso ancora dire di avere completato la somma. Chiaro? E il riporto si deve propagare dall'ingresso sulla prima cellula, poi sulla seconda, poi sulla terza e infine sull'ultima. Soltanto quando il riporto finale qui si è stabilizzato 0 a 1 che sia, soltanto allora io posso dire, no, che la mia operazione di somma è completa. È chiaro quindi che il ritardo di propagazione di un circuito di questo tipo è ancora, no, proporzionale al numero di cellule. E quindi diventa assolutamente inaccettabile quando la nostra parola, il nostro operando, viene ad avere un numero significativamente alto di bit, per esempio 32 bit, 64 bit e così via, che sono operandi tipici, no? Allora, ricominciamo e questa volta sintetizziamo direttamente la cellula elementare dell'array, quindi sintetizziamo direttamente il full adder. Anziché partire da due alfadder, andiamo a sintetizzare direttamente un full adder. Quindi ci costruiamo le rispettive tavole di verità della somma e del riporto in uscita in funzione di dei bit di ingresso degli operandi e del riporto in ingresso. Carry in. somma, bit di somma in uscita, riporto in uscita dalla singola cella. 8 possibili casi. Allora, se abbiamo operandi uguali a 0 e riporti d'ingresso uguali a 0, avremo ovviamente somma 0 e riporti in uscita 0. Se mi ritrovo un solo bit uguale a 1, tra i 3 d'ingresso, avrò somma 1 e riporto 0. In questo caso ce l'ho sulla seconda riga, sulla terza riga. In pratica devo andare a sommare aritmeticamente i bit che mi ritrovo in ingresso. E anche qui sulla quinta riga. Se invece tra i 3 bit di ingresso 2 sono ad 1, cosa ottengo? Devo esprimere il numero 2 in maniera tale che il bit meno significativo del numero risultante finisca su S, il bit più significativo finisca sul riporto di uscita. Dunque, se io mi ritrovo 2 1 sui 3 di ingresso, avrò somma 0 e riporto in uscita 1. Se letto al contrario è esattamente il numero 2. Analogamente qui sulla sesta riga e anche sulla settima. E l'ultimo caso che mi rimane, no? Avendo 3 1, devo esprimere sui 2 bit di uscita il numero 3 e quindi avrò somma 1 e riporto 1. Le mie mappe di Carnot a questo punto. Diventa. Per la somma S, prima mappa. Allora abbiamo 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, al solito non indico gli zeri, per evitare di complicare inutilmente la mappa, e poi abbiamo 1, 0, 0, 1. Mentre per il riporto in uscita abbiamo 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Questo non sto a farla tanto lunga, è l'OR esclusivo dei 3 bit di ingresso. Vedete, posso considerare questi due termini come x negato che moltiplica che cosa? Y negato per carry più Y diretto per carry negato. E ho, diciamo, coperto questi due termini. Non sto facendo una sintesi in prodotto di somme, sto cercando di ridurre il più possibile il numero di porte. Più ancora, adesso devo coprire questi altri due termini e quindi avrò. Questi sono legati dal fatto che la x è diretta, quindi x diretta che moltiplica che cosa? Y negato per carry diretto, questo è il termine, più y diretto per che è successo? Sì. Allora, più y negato per carry negato più y diretto per carry diretto. Ma se ricordate, l'abbiamo visto qualche almeno un'altra volta, questa espressione è semplicemente la negata di questa. Perché? Perché io questa posso scriverla come y negato o l'esclusivo c. Ma questa espressione, quella proprietà fondamentale dell'oro esclusivo, è nient'altro che y o l'esclusivo c negato. Dunque, questa, mentre questa è l'oro esclusivo tra Y e C, si vede benissimo. E allora il tutto cosa diventa? Diventa X negato per Y oro esclusivo C più X diretto per Y oro esclusivo C negato. Ma questo a sua volta è ancora l'oro esclusivo. L'oro esclusivo tra il termine X, tra il termine X e questa funzione. Ossia diventa X oro esclusivo Y oro esclusivo C. E per la proprietà associativa dell'operatore oro esclusivo posso semplicemente scrivere X oro esclusivo Y oro esclusivo. Siccome però le mie porte ore esclusivo finora le conosciamo soltanto a due ingressi, allora dobbiamo decidere se associare Y e C oppure X e Y, perché questo io lo posso scrivere anche come, sempre per la proprietà associativa, X ore esclusivo Y ore esclusivo C. Bene, io preferisco questa seconda forma, vedremo più avanti perché. Perché più avanti potremo riutilizzare l'oro esclusivo tra X e Y, mentre se andiamo a, diciamo, a raggruppare sotto questa forma non avrò più modo di riutilizzare l'oro esclusivo tra Y e C. Dunque scelgo questa forma e allora la mia somma diventa termine di circuito sul carry out. Oh, attenzione, io indico indifferentemente con C il carry in ed eventualmente con C' il carry out. Allora, carry out, beh, qui c'è poco da fare, anche se non è vero. Quindi possiamo intanto sintetizzarlo in forma minima dal punto di vista di somma dei prodotti. Quindi mi servirebbe questo implicante più questo più quest'altro. Tuttavia attenzione, supponiamo questo di prenderlo comunque e per cui ho un primo termine che è dato da xy, ma questi altri due anziché coprirli assieme a questo uno, vediamo di esprimerli separatamente. Questo è X negato Y e quest'altro è XY negato. Messi in somma mi danno semplicemente l'oro esclusivo tra X e Y. La somma di questo all'interno con questo all'interno. Chiaramente moltiplicato C entrambi, la somma di questi due interni è data da C per, logico, X oro esclusivo Y. Allora, siccome io l'oro esclusivo Y ce l'ho già a disposizione, preferisco questa seconda forma rispetto alla forma minima in somma di prodotto. Perché? Perché posso riutilizzare l'oro esclusivo che già ho a disposizione. Di conseguenza l'espressione per il mio carry out diventa XY per C che moltiplica X oro esclusivo Y. Ossia l'OR che accetta l'end tra X e Y e un secondo end su cui entra il carry in e l'OR esclusivo che ho già pronto. Qui ho realizzato C per OR esclusivo più l'end tra X e Y. E a questo punto tutto qui va in OR e questo è il mio report in uscita. Questo, diciamo, è la struttura logica della singola cella elementare di somma. Vedete allora che se andiamo a ragionare sui ritardi di propagazione, poiché non è tanto la generazione della somma che mi preoccupa quanto la propagazione del riporto, vede che entro la singola cella il riporto deve passare attraverso uno e due livelli di coscienza per ciascuna cella, per cui in totale, no, il riporto in ingresso dovrà attraversare 2n livelli di logica prima di arrivare all'uscita, e dunque prima che possiamo dire che il nostro risultato è definitivamente stabile. Allora, come si fa ad accelerare un circuito di questo genere? Attenzione, riprendiamo un attimo non tanto l'espressione della somma, perché la somma non ci crea problemi dal punto di vista del ritardo totale, quindi noi dobbiamo cercare di realizzare in una qualche maniera alternativa i riporti, dobbiamo lavorare sui riporti. Adesso attenzione, guardate questa espressione noi possiamo interpretare i due termini in questo modo. Vedete, questo termine xy è a tutti gli effetti un generatore di riporto. Vedete, se io nella mia cella entro con x e y entrambi uguali a 1, sicuramente, qualunque sia il valore del riporto in ingresso che sta entrando, sicuramente avrò un riporto in uscita. Quindi chiamo questa funzione g, che sta per generazione di riporto. Analogamente, da quest'altra parte, vedete, a parte il riporto d'ingresso, questo termine qui si comporta come propagatore di riporto, ossia, se questo termine vale 1, allora, se io, adesso al di là della generazione, se questo termine vale 1 e io non ho riporto d'ingresso, come conseguenza non ho riporto in uscita. Mentre, sempre che questo termine sia a 1, se ho riporto in ingresso, di conseguenza ho anche riporto in uscita. Per cui avere questo termine uguale a 1 significa niente, a tutti gli effetti, nient'altro che propagare in uscita quello che era il riporto in ingresso. Allora questo termine io lo posso interpretare come funzione di propagazione del riporto, e indicherò con P. Allora, generazione, propagazione. Come faccio a sfruttare queste due funzioni? Vedete che adesso le sfrutterò in maniera da associare a queste celle elementari, opportunamente modificate, ma nel senso che adesso ciascuna cella, oltre a queste cose qui, può generare direttamente in uscita, diciamo, sono uscite supplementari che adesso noi manderemo verso altri livelli, altri modi, l'uscita G, che è questa, la funzione di generazione, e la funzione di propagazione, che è questa. Sì. Sì. Sì.
La AND fra C e lo XOR tra X e Y.
La AND fra C e lo XOR tra X e Y, questa?
Sì. Deve essere un livello intermedio, quindi deve essere logico, vero?
No, attenzione, è vero, sono tre dagli operandi X all'uscita C. Ma non sono questi, perché attenzione, in questo caso questi tre livelli, se lei va a considerare quel circuito, operano tutti in parallelo, diciamo che operano in verticale, essenzialmente, no? D'accordo? Anche nel caso della generazione del riporto, non appena io applico x e y, no? Nell'arco di tempo in cui il segnale da x si propaga a c, in questo stesso intervallo di tempo il segnale da x, y si propaga a c su tutte le altre celle. Tuttavia, in questo caso, sebbene il segnale qui, su questo punto, sull'ultima cella, sia già stabile, praticamente nello stesso momento in cui è stabile qui,
no? Tuttavia, per poter generare il riporto finale dobbiamo aspettare che anche gli altri riporti arrivino alle altre cellule. Per cui quello che ci preoccupa non è sicuramente questo percorso, quanto questo. È chiaro? Allora, ripeto, io posso spezzare l'espressione del mio riporto in uscita in due parti. Una parte che posso interpretare come generazione di riporto. Allora, se questo non ci fosse, mi chiedo che ho riporto in uscita se questo termine vale uno. Ho riporto, non ho riporto in uscita se questo termine vale zero. Questo cosa significa? Significa che in pratica sono soltanto x e y che generano sicuramente un riporto. Ok? Dall'altra parte io potrò avere un riporto in uscita se, chiaramente, devo anche avere un riporto in ingresso, ma deve anche essere diverso da zero questo termine. Ok? Perché io posso anche avere un riporto in ingresso, ma se questo termine vale zero, questo riporto in ingresso muore su quella cella e non va più avanti. A meno che non venga generato nella stessa cella, però sono due funzioni che io posso vedere separatamente, cioè indipendentemente l'uno dall'altro. No? Posso avere un riporto generato all'interno della cella, sicuramente qualunque sia C, in determinate condizioni. In altre condizioni, a meno che non sia già generato un riporto di uscita, in quali altri casi, in quali altri casi avrò un riporto di uscita? Soltanto quando questo termine è diverso da zero ed ho anche un riporto di uscita. Quindi solo nel caso in cui mi debba trovare a propagare un riporto di uscita. Capito qual è il concetto?
Se uno è zero, l'altro è uno.
No, 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 questi sono indipendenti. Non la so. Quindi, quali sono i casi possibili? Questo è chiaro come funziona, lasciamolo perdere. Allora io posso avere questo termine uguale a zero, che mi può avvenire in due casi, o x e y entrambi uguali a zero, x e y entrambi uguali a 1. Però abbiamo detto, per definizione supponiamo che non venga generato entro la cella di riporto, quindi x e y sono sicuramente entrambi diversi da 1, altrimenti avremo generazione di riporto, che è quello che accade qui, ma è per tutti gli differenti. Allora, se questo termine vale 0, chiaramente qualunque sia il riporto, e quindi non propago, vede che qualunque sia il riporto in ingresso, io non ho riporto in ingresso. Viceversa, se questo termine mi viene ad 1, e questo può avvenire soltanto quando x e y sono diversi tra di loro, e in nessuno di questi due casi io ho generazione di riporto. Allora, in questo caso, se p è uguale a 1, il riporto in uscita diventa identico al riporto in ingresso, cioè non ho fatto altro che propagare. Allora, se P uguale a 1, io propago il riporto che mi arriva, a meno che non ne venga generato uno internamente alla cella, e allora ci sarà uguale a 1. Cosa significa? In che modo posso utilizzare queste nuove funzioni? Attenzione, perché adesso le cose si complicano. Supponiamo di prendere in considerazione le prime quattro cellule. Allora io posso esprimere i singoli riporti in uscita da ciascuna delle quattro cellule semplicemente usando le funzioni G e P. Quindi la nuova espressione che adesso io uso per il riporto in uscita non sarà più quella originale, ma sarà G' uguale G più riporto più P funzione di propagazione per riporto in ingresso. Adesso dobbiamo andare ad applicare, vedremo che potremo applicare ricorsivamente questa espressione sulle singole espressioni per ciascuno dei quattro riporti in uscita dalle prime quattro cellule. Quindi io sto, diciamo, partizionando questo mio array lineare in gruppi da 4 cellule. Potrei farlo in gruppi da 2, in gruppi da 8, a mio piacimento, no? Vediamo un caso da 4 che è, diciamo, non semplicissimo ma neanche complicatissimo. Cominciamo con esprimere C con 1, che è in uscita dalla cella meno significativa. C con 1 non faccio altro che applicare quell'espressione, però adesso assegno gli indici
Quindi C con 1 sarà uguale a che cosa? A G con 0.
La funzione generazione prodotta dalla prima cellula, che sarà dunque uguale a X con 0 per Y con 0,
più
propagazione di indice 0, funzione propagazione di indice 0, che sarà nient'altro che
X con 0, ora esclusivo Y con 0, moltiplicato C con 0.
E fin qua tutto bene.
Andiamo a esprimere adesso C con 2. Quindi riporto l'uscita dalla seconda cella, quindi da questa. Chiaramente, applicando direttamente quell'espressione, mi ritrovo G con 1 più I con 1, C con 1. Ma C con 1 adesso io posso sostituire l'espressione che ho appena calcolato. Per cui mi diventa G con 1 più P con 1, nel momento la scrivo al completo, G con 0 più P con 0, C con 0, il tutto basta, ma questo posso sviluppare l'espressione e diventa G con 1 più G con 0 più 1 più P con 1, P con 0, C 0. Qual è l'importanza di questa espressione? Che adesso io, vedete, esprimo il riporto in uscita dalla seconda cellula senza più avere necessità di C con 1. Vedete, C con 1 non appare più in questa espressione. Quindi io genero C con 2 utilizzando semplicemente il riporto generale di ingresso, C con 0, e le funzioni di generazione e propagazione che vi vengono fuori sia dalla prima che dalla seconda cellula, le quali, vi ricordo, sono entrambe indipendenti dal riporto. Questo, diciamo, è il trucco. Se vado avanti sul C3 e quindi applico a questo punto la stessa strategia, mi ritrovo G2 più P2 C2, ma C2 ho già un'espressione che vado a sostituire, che mi diventa G2 più P2 per tutta questa roba qua, G1 più C0 P1 più P1 P0 C0. E andando a sviluppare ancora il prodotto, qual è l'importanza di questa cosa? L'importanza di questa cosa è quando io la vado a realizzare, se considero come variabili di ingresso del circuito che eventualmente mi va a generare C2, questa è semplicemente una somma di prodotti. Quindi è un circuito che io realizzo su due soli livelli. Così come anche questo è realizzato su due soli livelli, così come vedremo anche quest'altro è realizzato su due soli livelli. Quindi in altri termini, appena io ho pronte le funzioni di generazione e propagazione, e queste, poiché sono indipendenti dal schermo, vengono generate immediatamente appena io presento X e Y, vedete allora che io in pratica nello stesso tempo mi calcolo queste riporti in uscita e anche il C4 che presterò. Questo è il trucco. Anziché aspettare, no, sulla quarta cella che tutti gli altri riporti si siano propagati, io riesco a generare immediatamente il ritardo, pressoché immediatamente, il ritardo, il carry 4, da avviare poi al successivo gruppo, da 4 addizionatori. Chiudiamo qui. G2 più G1 P2 più G0 P1 P2. Vedete, per quanto complicate possono essere le espressioni, sono sempre somme di prodotti e quindi il ritardo è sempre corrispondente a quello di due singole porte. Questo vale sia per C1, sia per C2, sia per C3, sia, come vedremo, anche per C4. Allora, dove stavamo? G0 P1 P2 e infine P2, P1, P0, C0. Andiamo a generare il C4, ultimo riporto che ci interessa sul gruppo da 4 cellule, e questo sarà C3 più P3, C3, C3
che diventa uguale,
non sto diciamo a fare tutte le espressioni, ma abbiamo capito che cosa accade. Avremo G3 più G2 per P3 P2 più G1, forse è meglio che la facciamo, mai fidarsi della memoria, anche se queste non sono cose che ovviamente si fa a memoria, no? Allora, dicevamo, ho cancellato quello, vabbè, lo riscrivo qua. G2 più G1 P2 più G0 P2 P1 più P2 P1 P0. Qui accade allora G3 più P3 per quelle espressioni che non sto a riscrivere a questo punto, no? Però lì, e quindi tutto diventa coach G3 più P3 per questa roba, G1 G2 G2 allora G3 più G2 per P3, il termine P3 c'è sempre, no? In pratica va moltiplicato con questo, più G1 P3 P2 più G0 P3 P2 P1 più P3 P2 P1 P0 C0. Okay. Quindi ripeto, al di là della complessità di queste espressioni sono e rimangono somme di prodotti e quindi richiedono solo due livelli di logica per essere realizzati. Lavorano tutte in parallelo, quindi vedete io nello stesso intervallo di tempo mi calcolo sia C1 che C2 che C3 che C4. Una tecnica di questo genere si chiama di Kerry-Lucas-Helm. Questo significa guardare avanti, anticipare, no? Quindi io anticipo, no? Questo per indicare che io anticipo la generazione dei vari riporti senza aspettare la propagazione. E si abbrevia in, noi lo abbrevieremo in CLA. Allora a questo punto vedete che ciascuna cella, per avere il proprio riporto in ingresso, non ha necessità di prelevare questo riporto dall'uscita della cella precedente, ma riceverà, ciascuna cella delle quattro del gruppo, riceverà il proprio riporto di ingresso dal circuito di Lucas-Helm, di Kerry-Lucas-Helm. Semplicemente accorcio queste frecce. Adesso ciascuno dei miei moduli deve produrre le uscite GP, ma sappiamo che questo non ci costa nulla. Le funzioni GP sono già presenti all'interno del modulo, basta soltanto portarle fuori e utilizzarle. Disegno anche, vabbè, non serve, si capisce. Queste funzioni GP adesso vanno all'interno di un unico modulo che realizza queste quattro funzioni, che è il modulo di Kerry-Lucas-Helm. Facciamo di qua, dai. segno anche una quinta cella per far vedere un po' come il tutto si connette adesso. Ah, questa è la mia somma. S0, S1, S2, S3 e così via. S4, S5, fino a Sn che non. Le somme non vengono toccate da tutto questo discorso. Questo è un discorso che vale solo per il kern, perché è il kern che ci dà limitazione sul tempo di calcolo. Ciascun moduletto avrà ovviamente anche i suoi ingressi x e y, non sto più neanche a indicare. Da x0 a y0 a xn-1 a yn-1. Inoltre ciascun moduletto adesso deve mandare fuori le proprie funzioni di generazione e propagazione. Perché queste adesso dovranno essere utilizzate dal modulo di carico di carico, il quale accetta un G0 P0. Un G1 più quelli che troviamo lì nelle espressioni, un G2 P2 e un G3 P3, la coppia G3 P3, e questo è il mio modulo di Kerr-Lorentz. E cosa dovrà generare? Dovrà inoltre accettare anche G0, il quale entra sulla prima cella, ma entra anche sul CLA. E cosa dovrà generare in uscita? Dovrà generare in uscita i quattro riporti C1 da mandare al modulo numero 1, C2 da mandare al modulo numero 2, C3 da mandare al modulo numero 3 e infine il riporto generale di gruppo, il riporto di uscita di gruppo, che andrà a finire sicuramente a questo modulo. Ma se anche questi moduli, no, sono divisi in gruppi di 4 e ciascun gruppo ha il suo CLA, a questo punto qui avremo, supponiamo che, di avere una parola da otto bit, tanto per chiudere il discorso, allora ci sarà un secondo modulo di Kerr-Lucarelli che accetta CP da qua. Accetta questo come corrispondente di quel riporto in ingresso e genererà il riporto per questa cella, il riporto per quest'altra, il riporto per quest'altra e infine il riporto generale C con N e quindi ho suddiviso il tutto in gruppi. È chiaro che già così qui sta molto meglio. Vediamo qual è adesso il ritardo. Il ritardo adesso è dato da, come mi interessano solo i ritardi sui carri, perché i ritardi sulle somme, se il carry è stabile, sono identici e vanno comunque in parallelo. Allora guardate che giro fa il carry. Da questa parte, mentre in origine doveva passare attraverso due livelli di porte su ciascun, adesso qui, a parte questo ingresso, deve transita di qua, passa attraverso un solo livello di porta. No, questo non fa nulla. G e P, attenzione, G e P vengono generati in parallelo in tutti i modi, poiché dipendono solo da X e da Y. Quindi il giro del carry è questo, da qua entra qua, poi passa su due soli livelli di logica per arrivare qua giù. Chiaro il vantaggio, mentre prima doveva passare attraverso 2 più 2 più 2 più 2 8 livelli di logica, adesso deve passare solo attraverso 2 livelli di logica. In totale 2 livelli più 2 livelli, totale 4 livelli anziché 8 più 8, ok? Yeah. Sì.
Ma i livelli non sono il numero, il logaritmo del numero di termini?
No.
Sì, vabbè, questo è un altro discorso.
Questo, diciamo, se riuscisse a sviluppare la cosa all'altra, adesso ci arriviamo. No? In questo caso io sempre, avendo diviso la parola in due soli gruppi, poiché per ciascun gruppo il QR si propaga per due soli livelli, vabbè, il numero totale di livelli attraversato dal QR è cos'è? È 2 per 2. Se la mia parola fosse stata la 16 bit e quindi avesse suddiviso il tutto in 4 gruppi, allora il mio QR avrebbe avuto come ritardo di propagazione 4, tanti quanti sono i gruppi, tanti quanti sono i gruppi, per due livelli ciascuno, quindi un totale di 8 livelli. Non è ancora logaritmica la cosa. È ancora proporzionale, però con un fattore di proporzionalità molto più basso. Questo, no? Attenzione, consideriamo l'espressione di G4. Vedete che ha ancora la stessa forma che aveva in origine il carry in uscita? Ossia, posso interpretare questa espressione come generatore di riporto di gruppo, quindi ancora come funzione G. E posso interpretare questa espressione come funzione di propagazione di gruppo e quindi come funzione di prodotto generato questa volta non dalle celle di somma ma direttamente dal modulo di carry nucleare. Questo significa che questa struttura la posso iterare ancora ad albero utilizzando altri moduli CDA a un livello ancora inferiore, i quali cosa fanno? Non fanno altro adesso che produrre i carry in ingresso ai moduli che stanno a livello più alto. Dopo, il primo CLA avrà una sua coppia di funzioni generazione e propagazione definita in questo modo, analogamente anche il secondo. E qui allora, anziché generare i carry in ingresso al gruppo in questo modo, li genero sfruttando le funzioni di generazione e propagazione di gruppo. Quindi, inserendo un secondo nuovo, questa volta non, diciamo, a 4 indici, ma a 2 indici, che accetto G e P dal primo CLA, G e P dal secondo CLA, quindi questo sarà il G0, P0, G1, P1, P modulo, dovrà anch'esso accettare ovviamente un terreno che coincide con questo. E però adesso lui mi genera da qua quello che per lui è C1, però per me diventa adesso C4. Quindi C4 adesso non viene più generato da questo punto. E il C' di questo, che corrisponde al C2, adesso diventa il mio C'n finale. Se ci fossero altri gruppi, se ci fossero altre celle a destra e quindi altri moduli di CLA su questo livello, allora questo andrebbe al riporto di ingresso del terzo modulo di CLA e al riporto di ingresso del nono avvisionatore. E così. Questa struttura chiaramente la posso iterare. Dove è adesso il vantaggio? Chiaramente su una parola da 8 bit non c'è molto vantaggio, però supponete a questo punto che la parola anziché da 8 bit sia da 16. Qual è il giro totale complessivo che fa il nostro ritardo? Entra da qua, passa a questo punto su due soli livelli di dolore. No? Arriva qui, entra, vi ho detto l'ipotesi che ci sono, c'è un altro disegno identico a quello adesso, quindi attraverso due livelli di logica, ne attraversa altri due e genera a questo punto C con 16. Quindi un totale ancora di 4 livelli, di 4 livelli di equità.
Ok? Chiaramente se la mia parola è lunghissima, per esempio che so 256 bit, no, vabbè, posso iterare questa struttura a piacimento. Ok? Oh, adesso dovremmo parlare un po' di moltiplicatori, non so se... Come potete lasciar fuori la moltiplicazione? Oh, sulla la moltiplicazione, attenzione, che è un argomento estremamente complicato, perché mentre se avete fatto caso, nell'addizione non ci siamo preoccupati se i nostri numeri in ingresso fossero numeri in valore assoluto o numeri di complemento a 2. Nella moltiplicazione, nei due casi, le cose cambiano radicalmente e diventano abbastanza più complesse qualora i numeri da moltiplicare siano in complemento a 2. Quindi noi ci guarderemo bene dall'occuparci di questo caso. Per di più, il campo dell'ottimizzazione dei moltiplicatori è ancora un campo aperto, per cui noi vedremo il circuito cosiddetto ingenuo, così lo abbiamo fatto qui, il circuito ingenuo per eseguire la moltiplicazione è un circuito un po' più furbo, diciamo così, per eseguirlo in maniera, se non più rapida, in maniera sicuramente più efficiente dal punto di vista della costruzione VLSI del circuito. Quindi ricordate che uno dei crucci di chi progetta i circuiti VLSI, diciamo a grande scala di integrazione, è quello di avere strutture il più possibile regolari, segnali che viaggiano in maniera il più possibile ordinata, evitare labirinti di fili il più possibile e così via. Chiaramente l'addizione non finisce qui, l'ottimizzazione dell'addizione, anche questo è un campo tuttora aperto, però diciamo, per noi finisce qui. Allora, la moltiplicazione come si realizza in binario? Si realizza con un algoritmo praticamente identico a quello che noi usiamo normalmente, ossia faccio un esempio su soli 4 bit, quindi con due sole parole 4 bit, ma dovrebbe essere evidente la generalizzazione. Supponiamo di avere un operando X costituito da i bit, adesso ritorno a scrivere da destra a sinistra, x1, x2, x3, è un operando y che per mia comodità sistemo incolonnato rispetto al secondo, così come faccio nella normale moltiplicazione. Non posso scrivere più grande perché sarà una cosa lunga, quindi spero che sia sufficiente che io dica a voce quello che scrivo: y con 0, y con 1, y con 2, y con 3, incolonnati, no? Sotto i rispettivi bit dell'operando x. Allora, nella normale moltiplicazione cosa facciamo? Cominciamo a moltiplicare tra loro le due cifre meno significative. Cioè, anche qui si fa esattamente la stessa cosa, con l'unica differenza, che poi dal punto di vista circuitale è solo un vantaggio, che adesso, poiché i miei operandi possono valere soltanto 0,1, il prodotto risultante potrà valere soltanto 0,1. In pratica il mio prodotto risultante parziale, no? Y sarà uguale a x con 0 e y con 0. Senza riporti, cioè i riporti intervengono, ma non a questo livello. 0 per 0 fa 0, no? 0 per aritmetico, 0 per 1, 1 per 0, 1 per 1 fa 1. Quindi io qui piazzo, per il momento solo su carta, il mio prodotto parziale x0 y0 e vado avanti. A piacimento posso fare, quindi posso mantenere fisso y con 0 e viaggiare sui bit della rete, generando ogni volta i prodotti parziali corrispondenti. Quindi avrò x con 1, y con 0,
x con 2, y con 0, x con 3, y con 2.
Alla seconda iterazione, siccome adesso sto lavorando su y con 1, così come nel normale algoritmo di moltiplicazione, parto spostato in una posizione verso sinistra. Quindi parto a costruire i nuovi prodotti parziali spostato di una posizione verso sinistra. E quindi il prodotto qui, a questo punto, sarà che cosa? X con 0, y con 1. X con 1, y con 1. X con 2, y con 1. X con 3, y con 1. Terzo giro, x con 0, y con 2, non sto a ripeterli tutti, finirò con x3, y con 2, e poi, quarto e ultimo giro, avrò x con 0, y con 3, sempre incolonnati qui, fino ad arrivare a x con 3, y con 3. A questo punto la mia generazione di prodotti parziali è finita. Adesso devo andare a sommare, così come nel normale algoritmo di moltiplicazione, tra di loro questi prodotti parziali. Chiaro che questo prodotto parziale finisce direttamente sul, come bit meno significativo del prodotto finale. Diciamo il prodotto finale come boh, come z, z0. Tuttavia qui, attenzione, devo andare a sommare due numeri binari. La loro somma genererà il bit z1. Tuttavia posso avere anche un riporto qui, no? Di cui dovrò tener conto quando andrò nella terza parte, quando andrò a sommare tra di loro i prodotti parziali della terza parte. Quindi avrò questo più questo più questo più l'eventuale riporto generato. Vedete che adesso, attenzione, qui su questa terza colonna io mi ritrovo a dover sommare tra di loro, riporto compreso, quattro parole da un bit ciascuno. Quindi il mio risultato sarà ancora un singolo bit. Tuttavia, poiché il risultato aritmetico potrà anche essere 4, avrò due bit di riporto che escono da qua. Nel caso peggiore, in cui ho un bit di riporto qui, questo vale 1, questo vale 1, questo vale 1, il mio risultato aritmetico sarebbe 4 di questa somma, che va espresso su 3 bit. Il bit meno significativo lo riservo a z2. Gli altri due che ne faccio? Li mando avanti come riporti, stavolta, no? Verso la colonna successiva, la quale avrà adesso 4 operandi. Quindi 4 operandi, insomma, più i due di riporto che arrivavano da qui. Totale 6 operandi. Quale può essere il risultato peggiore? Il risultato peggiore può essere 6, che è espresso ancora come 3 bit, di cui il più significativo è questo, e gli altri due viaggiano avanti come riporto. Adesso qui le cose mi migliorano un pochino, perché ho soltanto 3 operandi più 2 di riporto. No? Quindi un totale di 5, quindi un bit di somma, ma ancora 2 bit di riporto. 2 operandi più 2 bit di riporto, con il risultato z5 e ancora 2 bit di riporto, perché nel mio caso peggiore è 4. Un singolo operando, ma ancora 2 bit di riporto, per questa volta ho un z6, scrivo più solo, un z6 con un solo bit di riporto, il quale mi diventa l'ottavo e ultimo bit del mio prodotto. E questo è lo schema generale delle operazioni che dovremo andare a fare. Per cui le nostre operazioni si riducono essenzialmente in due fasi. Una prima fase che è quella della generazione dei prodotti parziali. Una seconda fase che è quella della somma, no? Nell'ordine opportuno e facendo molta attenzione ai riporti, che possono essere costituiti anche da più di un singolo bit. E a questo punto avremo generato i nostri bit. Come facciamo a generare i prodotti parziali? Beh, vedete che ciascun bit di un operando deve entrare in prodotto parziale con ciascun bit dell'altro operando. Per cui l'organizzazione più intuitiva è quella della matrice. quadrille in cui sulle righe entrano i bit di uno dei due operandi, sulle colonne entrano i bit dell'altro operando, e a ciascun incrocio, a ciascuna intersezione riga colonna, abbiamo un end che ci genera il prodotto parziale. Ciascuna intersezione abbiamo un end, in questo caso noi stiamo generando il prodotto parziale x0, y0. Non so disegnarli tutti e 16, no, diremo che prendiamo uno a caso, per esempio questo, l'end che sta su questa intersezione, quale prodotto parziale genera? Genera x2, quello associato alla riga, e y1 quello associato alla colonna. In questo modo mi ritrovo tante volte end, i circuiti moltiplicatori per loro natura sono molto vasti, mi ritrovo 16 volte end, no? Dove questo numero è dato dal prodotto dei bit tra l'operando, tra il moltiplicatore, tra il numero dei bit del moltiplicatore e il numero dei bit del moltiplicando, che in genere hanno la stessa lunghezza. Per cui se n è il numero di bit di ciascun operando, io dovrò avere n al quadrato forte n. E a questo punto la prima fase è finita. Si tratta di essere andato a sommare ordinatamente queste affari. Allora, per liberarci dei problemi di riporto, noi possiamo osservare che se un, diciamo, in un certo punto dell'array di somma viene generato un riporto, un singolo bit di riporto, noi possiamo propagare, far propagare questo riporto immediatamente al sommatore di sinistra. Ossia, per il momento disegno una scheda di sommatori, poi vedremo che al primo livello, cioè su questo livello, le cose si possono semplificare. Quindi qual è la cosa che io voglio fare? È ancora una matrice, questa volta di sommatori, organizzata però a rombo, non più a matrice quadrata. Quindi avrò un sommatore. Piazzati esattamente come io mi ritrovo piazzati qui, no? Allora, attenzione, ciascun sommatore, che ognuno di questi è un sommatore da un bit, quindi ha due bit di ingresso operandi e un bit di ingresso di riporto. Ciascun sommatore generico riceve come operandi dall'alto l'uscita di somma del sommatore che ci sta sopra e riceve inoltre uno dei prodotti parziali che abbiamo generato della matrice di prima fase, diciamo un x con y con j. Poi è chiaro, basta confrontare con questo schema per capire quale prodotto parziale esattamente deve finire in quale punto, e quindi i miei sommatori per il momento fino a questo punto sono organizzati in questo modo. Qui entrano dei prodotti parziali, no? Li indico in questo modo. Lo so, purtroppo. Cioè, finora ho disegnato le scatolette che ricevono da una parte, dall'alto l'uscita della scatoletta superiore, e sul secondo ingresso ricevono un opportuno prodotto parziale generato entro questa matrice. Inoltre i ritardi, i carry, che adesso, avendo scambiato l'ordine degli indici, entrano da destra, quindi avrò un carry in ingresso su questo livello qui, che si propaga verso sinistra, i carri si propagano tutti verso l'addizionatore di sinistra. Quando finisce la riga, il carry in uscita viene dirottato sull'addizionatore alla colonna ancora più a sinistra, però a livello immediatamente più basso. Vedete? Il carry in uscita dall'addizionatore sulla colonna più estrema e sulla riga finale mi darà l'ottavo bit che mi serve. Le uscite di somma degli addizionatori a livello più basso mi daranno anche i singoli bit del prodotto finale. Nelle prime tre colonne, no, devo ricorrere agli addizionatori dei livelli via via superiore per ottenere questi bit. E quindi questo sarà Z0, Z1 fino a Z7. Cosa applico sui riporti di ingresso generali per ciascuna riga? Chiaramente uno 0. Cosa succede a livello, al primo livello? Succede che qui devo entrare sicuramente con un termine prodotto, no? In particolare x0, y0 in alto a 0. Tuttavia non ho altri addizionatori ancora più in alto da cui prelevare la somma, per cui qui applico uno 0 come altro operando, oppure mi progetto esplicitamente gli addizionatori semplificati, che a questo punto diventano dei semplici semi sommatori sul primo livello, eh? Tutto bene. Ok? Abbiamo finito, solo una parola perché proseguiremo la prossima volta. Dov'è l'inconveniente di questo affare? È vero che è una struttura, ho finito, è vero che è una struttura molto regolare, però vedete, diventa molto meno regolare nel momento in cui io devo tener conto del fatto che i prodotti parziali vengono generati qui, fisicamente qui, e ciascuno di essi, con degli opportuni conduttori, deve essere portato in posizione. Allora, questa cosa dà fastidio perché crea un intrigo di connessione tra la matrice dei prodotti parziali e la matrice degli addizionatori. Vedremo la prossima volta come, inglobando le poste N che generano i prodotti parziali all'interno del singolo moduletto di somma, a questo punto avremo una struttura molto regolare che ci fa esattamente la stessa cosa.